Cinemagando, il podcast di cinemio.it. Benvenuti a Cinevagando, puntata di luglio, puntata estiva, la prima delle due puntate speciali dal sapore più fresco che vi regaleremo anche il mese prossimo. Come già sentite e sentirete anche dopo poi dai nostri sottofondi, ci siamo immersi in un clima un po' più rilassante, più solare, più marino. Cinevagando quindi non va in vacanza e neanche il cinema va in vacanza, nonostante i titoli importanti in sala si facciano sempre più rari. Diverse le uscite che ci aspettano comunque, ma ne parleremo anche durante il corso del nostro podcast. Oh, avrete notato che manca una voce fondamentale, che è la voce della nostra Paola Orsini, che insieme a me presenta mensilmente questo podcast. Qualcuno potrebbe pensare che sia in vacanza, invece no, è impegnatissima a provarsi l'abito nuziale che indosserà nelle sue prossime nozze. Noi di Cinemio sin da ora facciamo i nostri più grandi auguri a Paola, che sentiremo comunque nel prossimo podcast, così come facciamo gli auguri alla voce del nostro sommario, il nostro Mirko, che anche lui non è in ferie, non è in vacanza, ma sta provando l'abito di nozze che lo porterà all'altare con la nostra Paola. Quindi anche per lui i nostri più cari auguri. Partiamo dunque per la puntata di luglio e, visto che non potevamo non avere un sommario, sentite qua.
L'estate di Cinevagando, ecco il sommario di luglio. Uno sguardo alle anteprime dei film che vedremo nella prossima stagione cinematografica. Intervista in esclusiva a Vito Palumbo e Roberto De Feo per il film Papi Tu. Si gira in Puglia Il sole dentro. Ne parliamo con il regista Paolo Bianchini. Adattare i dialoghi per lo schermo. Parliamo con Daniele Altomonte dell'Associazione Italiana Dialoghisti Adattatori Cine Televisivi. Le nostre lezioni di cinema accolgono oggi Checco Zalone! Restate comodi e rilassati, Cinevagando può cominciare! Oh, che caldo!
A dispetto degli anni passati in cui il cinema andava in stand-by per la pausa estiva, da un po' di tempo le uscite cinematografiche di luglio ed agosto portano alla ribalta dei veri e propri blockbuster. Diamo così uno sguardo ai film che ci accompagneranno al cinema nella stagione estiva e autunnale, quindi i più attesi dal pubblico. In questa prima parte ci occuperemo delle uscite di luglio, agosto e settembre. Nel prossimo podcast, quello di agosto, invece, scopriremo le uscite di ottobre, novembre e dicembre. Manca oramai pochissimo all'ultimo capitolo dedicato al mago Harry Potter, infatti il film Harry Potter e i doni della morte parte seconda uscirà il 13 di luglio in tutti i cinema italiani. Un'altra pellicola di cui vogliamo parlarvi, che esce il 22 di luglio, è Hannah di Joe Wright, che porta la firma anche per quanto riguarda la colonna sonora dei Chemical Brothers. È un film d'azione che racconta la storia di una ragazzina killer in fuga da una spietatissima Kate Blanchett. Esce ancora il 22 di luglio, per la regia di Joe Johnston, Capitan America, il primo vendicatore, un altro film tratto dai famosi fumetti americani. E veniamo ad agosto, perché il 24 di agosto esce Kung Fu Panda 2. il sequel del primo cartone animato che ha sbancato i botteghini. È di nuovo la storia del simpatico imbranato panda Po, che è ora diventato questo guerriero dragone che dovrà proteggere la Valle della Pace, aiutato dai cinque cicloni, ovvero la tigre, la vipera, la scimmia, Gru e la mantide. Il film è stato già presentato a Cannes nel 2011 e lo vedremo, dicevo, il 24 di agosto. Il 31 di agosto invece vede l'uscita dell'attesissimo film della Lanterna Verde per la regia di Martin Campbell. Anche qui siamo in zona fumetti perché il film è tratto dal famoso comics americano. Green Lantern racconta la storia di un universo parallelo popolato da protettori di pace e giustizia. È la storia anche di questo fantomatico anello che, se indossato, conferisce dei superpoteri. Vi dicevo, quindi, uscirà il 31 di agosto in tutti gli schermi cinematografici. E veniamo a settembre, perché il 16 di settembre esce il nuovo film di Roman Polanski che si chiama Carnage, con un cast di tutto rispetto che vanta John C. Reilly, Kate Winslet, Christopher Waltz e Jodie Foster. Il 9 di settembre esce finalmente in tutti gli schermi italiani Super 8, il film di J.J. Abrams prodotto da Steven Spielberg, film attesissimo anche per via della sua pubblicità virale che sta scuotendo il web da diversi mesi. Volevo invece segnalarvi l'uscita di tre film tra luglio e agosto che fanno ben sperare per la rinascita del film di genere italiano. L'8 luglio esce L'erede di Michael Zampino ed è un giallo, un vero e proprio giallo italiano che racconta la storia di una strana eredità da parte di un giovane medico italiano. Il 22 di luglio esce, per la regia di Cosimo Alemà, famoso regista di videoclip, il film At the End of the Day, un film horror giallo che racconta la storia di un gruppo di amici che si incontra nel bosco per giocare a soft air, ma troverà proprio nei boschi qualcosa di strano e di particolare. Il 5 agosto invece, dopo una lunga tormentata gestazione, infatti il film è del 2009, esce nelle sale il film di Lorenzo Lombardi che si chiama In the Market. È un vero e proprio horror splatter con scene da brivido, tra l'altro gli effetti speciali sono di Sergio Stivaletti. Ecco, noi facciamo gli auguri a questi tre registi italiani che tentano in questa estate calda di riportare il cinema di genere horror giallo sulla cresta dell'onda. Bene, finisce qui la prima parte dedicata alle uscite più attese della stagione. Vi aspetto per la seconda parte nel prossimo podcast di agosto.
Ne avete abbastanza delle noiose repliche televisive di vecchi film e boriosi sceneggiati? Entrate in una sala cinematografica, è tutta un'altra area.
Campagna promozionale a favore del cinema d'estate.
Allora, anche in questo podcast di luglio, questo podcast così caldo e assolato, siamo in collegamento con Antonella Molinaro. Ciao Antonella!
Ciao Luigi e ciao a tutti gli ascoltatori di Cinevagando.
Allora Antonella, com'è la situazione in Puglia in questo periodo estivo? Che cosa si sta girando da quelle parti?
Guarda, a parte che il caldo qui in Puglia sta aumentando, però diciamo che l'impresa cinematografica non si è fermata. Infatti proprio qualche giorno fa sono andata su un set cinematografico perché hanno finito di girare ormai ora un film che si chiama Il sole dentro.
So che si tratta di un film importante perché tratta di una tematica importante, vero?
Sì, è un film incentrato su una storia di bambini, infatti ha avuto il patrocinio di UNICEF e della Federazione Italiana Gioco Calcio. Diciamo che prende spunto da due storie. Una è la storia vera di un viaggio di due bambini che si chiamano Yagin e Fodè, due adolescenti della Nuova Guinea, che avevano scritto una lettera da portare alla comunità europea e avevano deciso di portarla personalmente. Così si erano nascosti nel vano del carrello di un aereo che era diretto a Bruxelles Solo che nel carrello sono morti assiderati, per cui hanno ritrovato questi due bimbi morti con questa lettera appunto, diretta al Parlamento europeo. Contemporaneamente anche la storia, anche questa reale, del mercato dei bambini calciatori, perché sembra che, cioè sembra, UNICEF ha denunciato questo mercato. Perché ci sono persone che vanno a prendere i ragazzi, soprattutto nei paesi più poveri, e con la promessa di farli diventare dei grandi calciatori, li portano in Europa, anche in Italia. Però poi alcuni ce la fanno, diciamo pochi, la maggior parte invece vengono abbandonati a loro stessi senza neanche poter ritornare a casa perché magari si vergognano di aver deluso la famiglia e quindi rimangono girovaghi per l'Europa. E quindi da
Ecco,
queste
sì.
due storie hanno tratto questo film che tra l'altro è diretto da un regista bravissimo che è Paolo Bianchini.
Bene, quindi se non sbaglio noi abbiamo proprio una tua intervista a Paolo Bianchini che hai incontrato proprio mentre stava girando questo film.
Sì, c'è anche un aneddoto tra l'altro, perché io sono andata sul set, tra l'altro la prossima settimana pubblicherò un articolo con le foto dal set e alcuni estratti dell'intervista ai protagonisti che sono Francesco Salvi, Angela Finocchiaro e Diego Bianchi. Però casualmente negli ultimi giorni di ripresa mi sono ritrovata il set sotto l'ufficio, per cui è stata una piacevole sorpresa rincontrare tutto il cast e anche il regista. E mi è venuto in mente che se io non vado dal cinema, è il cinema che viene da me.
Ecco, sono cose che succedono solo in Puglia e solo d'estate. Allora, quindi possiamo far partire per i nostri ascoltatori l'intervista a Paolo Bianchini.
Sono qui con Paolo Bianchini, regista di Il Sole Dentro, attualmente a Bari a girare. Paolo, tu sei, vabbè, regista ma anche ambasciatore dell'UNICEF e il tema del film è molto importante. Vuoi parlarcene? Vuoi parlarci di come sei arrivato a questo tema?
Per un caso, leggendo un frammento della lettera di Yaghine Fodé, ma il tema dell'Africa, il tema dell'infanzia, vabbè, appartengono alla mia vita da sempre, la mia vita di cinema e di persona. Cioè non ci sono linee di separazione. Il linguaggio che noi usiamo per parlare, adesso comunicare con te, quello della voce o quello delle immagini, sono la stessa cosa. Insomma, io credo che ciascuno di noi, attraverso quello che fa, quello è l'anello di congiunzione tra l'individuo e gli altri, il sociale. E io il giorno in cui ho letto questa lettera, ho conosciuto la storia di Yaghine Fodé perché sono andato a cercarla, non c'era quasi più nessuna notizia su di loro. Dopo 10 anni dalla loro morte si era perduta quasi la memoria. E il tema degli scafisti del calcio, quello del traffico dei bambini clandestini, bambini calciatori, era un'altra realtà di cui io mi occupavo, cercavo, avevo cercato storie vere e si è nato questo bisogno di raccontare queste realtà, cioè storie vere, che accusano istituzioni, accusano il costume di vita da noi scelto, nel quale noi ci troviamo. Il consumismo che è offensivo, veramente offensivo. Di ieri il referendum sulle centrali nucleari perché ci serve energia, ma per far che? Per continuare a buttarla, sprecarla, a dover illuminare come il giorno la notte, a che serve tutto questo? Basta una lampadina accesa, basta un lampione acceso, basta poco per poter. No, l'eccesso di tutto, l'eccesso ormai fa parte della nostra del nostro quotidiano. E io contro tutto questo sento di dover utilizzare il linguaggio del cinema, cioè per parlare, io vengo dalla scuola di un cinema, il cosiddetto cinema neorealista italiano, i miei maestri sono stati Luigi Zampa, Ettore Scola, Comencini, Monicelli, eccetera, Rosi. Il cinema era politico, io sento che credo che chiunque di noi debba fa politica oppure fa finta di niente, allora quello è un altro modo di vivere la propria esistenza, che però non appartiene a me.
Una domanda da pugliese, la location di Bari come è stata scelta? Anche un valore simbolico, visto che la Puglia è comunque molto attiva, soprattutto ultimamente per gli immigrati che sbarcano in Italia?
Sì, è la coincidenza di tanti elementi, l'ultimo è questo qua che oramai insomma è noto, io vabbè, mi sento molto vicino alla politica di questa regione. Poi io questa regione la conosco da quando i miei primi passi nel cinema, io ero aiuto di Luigi Zampa ad Ostuni quando ha girato Gli anni ruggenti, per mesi ho vissuto tra Ostuni, Mola di Bari, poi Matera, poi Altamura, in tutta la zona, Loco Rotondo, e quindi insomma, è una terra che amo. Parlando di terra, io amo, parlo di persone, che amo.
Le zanzare sono un problema? Le mosche attanagliano il vostro riposino serale? Da oggi c'è un'unica soluzione. Andate al cinema. Nelle accoglienti e fresche sale cinematografiche, le zanzare non possono entrare. Campagna promozionale a favore del cinema d'estate.
Allora, per Cinevagando di questo mese abbiamo in collegamento Daniela Altomonte, che di professione, di mestiere, fa la dialoghista per il cinema italiano. Innanzitutto, ciao Daniela.
Ciao Luis.
Allora, Daniela fa parte dell'AIDAC, che se non sbaglio, poi correggimi, è l'Associazione Italiana Dialoghisti Adattatori Cine Televisivi, è vero?
Esatto, è l'unica associazione di categoria, comprende, mi sembra, circa 200 iscritti. Bravo, hai detto la dicitura completa, però per gli amici siamo semplicemente dialoghisti.
Ok, senti, vediamo un po' nato il tuo passato, perché so che vieni dalla fotografia. Come sei passata poi dalla fotografia al cinema, che sarebbe anche un passaggio non sempre obbligato, insomma?
No, direi di no. Allora, innanzitutto no, io sono nata come attrice e doppiatrice da bambina, poi nel percorso ho incontrato la fotografia, è stato un amore sconfinato, tanto che ancora ci frequentiamo io la fotografia, e anche se litigo con la fotografia digitale, ma prima o poi farò pace anche con lei.
Senti, e invece proprio il primo approccio, sei quindi passata anche dal doppiaggio all'adattamento proprio dei dialoghi.
Sì, appunto, come ti stavo dicendo, io sono nata doppiatrice, nata nel senso, lo dico scherzando, però in effetti ho cominciato da molto piccola e mi chiamavano la piagnona, e ti spiego anche perché spesso doppiavo bambini che piangevano, addirittura neonati, fantastico. E nel tempo, dal momento che ho anche studiato le lingue, mi è venuto naturale questo passaggio. Ora non so se ho fatto bene ad abbandonare il lavoro di doppiatore e dedicarmi esclusivamente alla scrittura, o non lo so, però è avvenuto naturalmente, non ho dovuto fare nessuna forzatura. Il primo lavoro firmato della sottoscritta è una serie che conoscono tutti, che si chiama Pollon, ed è avuto una risonanza pazzesca, continuano a farne repliche, anche se la serie è dell'84-85, non mi ricordo esattamente, e ho scoperto che ha un fan club. Ho dovuto firmare nella mia vita ben due autografi su quello che ho scoperto. Poi addirittura c'era il fumetto di Pollon, io non lo sapevo, che è venuto dopo i cartoni animati, e un cartone animato è completamente fuori di testa, ed è stato il mio primo lavoro firmato. Firmato significa che è certa la paternità paternità, anzi la maternità nel caso, sempre perché sono femmina come prima, e, perché allora non c'era l'obbligo come c'è da diversi anni, non eravamo autorisiae come siamo ora, e non c'era l'obbligo per le reti di mettere i nomi sui titoli di coda. Invece è talmente piaciuta alla rete questa serie, eravamo in due, io e Emanuela Marianetti, ci siamo spartiti la serie, che ci hanno messo i nomi, cosa assolutamente nuova, insomma, non erano, ripeto, obbligati a farlo.
Senti, tu hai parlato proprio di scrittura, no? Ecco, volevo proprio chiederti, visto che magari la maggior parte dei nostri ascoltatori non sa qual è il tipo di lavoro che si fa su un film, una serie televisiva, no? Proprio come funziona questo lavoro, perché non, diciamo, non siete dei traduttori, adesso vi ucciderai, ma non è un'opera di traduzione.
La cosa più drammatica che possa pensare il pubblico, cioè una persona che normalmente, perché qua in Italia da sempre il doppiaggio l'abbiamo, sarà a circa 80 anni il doppiaggio se non sbaglio, per cui figurati, le cose più terribili che vengono dette è che gli attori hanno una sorta di bacchetta magica, non so, sono dei maghi reali, entrano in sala di doppiaggio con il copione originale e doppiano in italiano, per cui sono veramente degli esseri soprannaturali. Invece la cosa un po' meno peggio è che si vada in sala con una traduzione letterale e gli attori sono sempre i soliti maghi, creano dei dialoghi strepitosi. E la terza ipotesi non la prende in considerazione nessuno, che ci sia perciò qualcuno, come la sottoscritta, che passa la propria vita a parlare con il monitor, adesso ti spiego nella pratica come si svolge il lavoro del dialoghista, e scrive, prepara il copione che va in sala di doppiaggio e serve, è lo strumento di lavoro del doppiatore, permette al doppiatore di interpretare, si spera al meglio, una parte, di immedesimarsi nella storia, di entrare nel personaggio e poi fare questi miracoli che fanno i nostri doppiatori. Però, come dico sempre io, faccio un paragone, un cantante che ha una voce strepitosa, se non ha una canzone scritta bene, bel testo, bella musica, può rimanere con la voce strepitosa, ma poi non è un cantante, non viene fuori la bella canzone, ci deve essere comunque la bella voce, deve essere un bel testo e ci deve essere una bella musica. Il testo e la musica è quello che scrive il dialoghista, la voce la mette il doppiatore. Ora ho semplificato, non me le voglia eventualmente qualche doppiatore che mi ascolterà.
Posso anche osare così che il vostro lavoro anche, ha a che fare un po' anche con la sceneggiatura, con una nuova sceneggiatura del vostro copione.
Non hai osato, è proprio quello. Noi siamo innanzitutto a tutti gli effetti autori dell'opera che scriviamo, tanto che siamo appunto tutelati dalla SIAE. Noi assolutamente siamo riconosciuti quali autori della versione italiana. Io vedo, prima mi vedo l'opera intera, che sia un film, che sia un telefilm, che sia un cartone animato, qualunque cosa debba adattare. Mettiamo il caso del lavoro che sto facendo ora, poi ti dico di che cosa si tratta. È un film, ho visto il film per intero, seguendo, se ho difficoltà, il copione, lo leggo, insomma, mentre vedo il film. Annoto a mente più o meno i punti in cui ci sono più difficoltà, in cui dovrò fare delle ricerche, capire bene. Comunque sia, io devo vedere lo scheletro, non è che mi addentro nel dialogo, non neanche nel personaggio, vedo più o meno come si svolge il film in maniera, diciamo, superficiale. Perché questo? Perché devo capire com'è strutturato. È una nuova sceneggiatura, perché il fatto, quando la gente mi dice vabbè, ma tanto tu hai il testo già scritto, figurati, non è difficile, no, invece è complicatissimo, proprio perché è già stato scritto, perché è il dialogo di qualcosa che è già filmato, che è già girato, che non va cambiato, anzi tu devi incollarti perfettamente a quello che vedi in video, hai il vincolo terribile della lunghezza delle frasi, del ritmo delle frasi. Quando il ritmo è proprio di un'altra lingua, tu devi riuscire a far sì che comunque venga fuori qualcosa che sembri italiano. Ed è certe volte una cosa che, ecco, adesso io lo sto spiegando e mi dico, ma come faccio io a fare questo lavoro? La cosa me lo chiedo tutti i giorni.
Ci sono dei personaggi o particolari o delle battute particolari che ti hanno messo duramente alla prova?
Le cose che mettono sempre molto duramente alla prova il dialoghista sono le battute comiche, le battute di spirito, i giochi di parole, perché lì diventi veramente, lì ti spacchi la testa. Quando, ad esempio, dei prodotti che vengono considerati di serie B, come le sitcom, quelle sono un incubo. Veramente un incubo, perché in 20 minuti si svolge qualcosa che deve avere, come il corpicino che ti spiegavo prima, e comunque fanno spesso uso di oggetti quando dicono le battute, oppure fanno giochi di parole riferiti all'oggetto che tengono in mano in quel momento, devi far ridere in quel punto esatto, perché comunque ci sono le famose risate che si sentono in sottofondo. La battuta di spirito è spesso un vero incubo, per cui tutte le battute che ho dovuto creare io sono state cose che mi hanno lasciato il segno. Ti faccio un esempio di un film che sono stata veramente onorata di adattare, perché si trattava di un pacchetto della Warner di DVD qualche anno fa, mi ricordo quanti fossero, mi sembra 6 film dei fratelli Marx. Per cui occasione ripetibile, perché e con questo pacchetto si sono resi conto pochi mesi prima, era estate e doveva essere un pacchetto natalizio, che alcuni film doppiati negli anni 70 erano da ridoppiare. Uno l'ho preso io ed è stato un incubo. Ti riporto comunque un esempio, una citazione di un'intervista che è stata fatta a Mario Maldesi, che è quest'anno ha preso al Gran Premio del Doppiaggio il premio alla carriera, un signore che ha più di 80 anni, ha diretto tutti i film di Spielberg, è una persona deliziosa, molto alla mano, un genio, e comunque sia, a Mario hanno chiesto appunto la difficoltà del lavoro del dialoghista e lui fece proprio un esempio. Su un film dei fratelli Marx, non mi ricordo quale fosse, ma neanche credo che lo citasse il titolo, in cui Groucho chiede ad Harpo Bring me a seal, perché stava scrivendo una lettera. Bring me a seal in inglese significa portami, in quel caso, un sigillo, perché doveva porre il sigillo a questa lettera. Però devi sapere, se non lo sai te lo dico io, che seal in inglese vuol dire anche foca. Per cui che cosa ha fatto Harpo? È tornato con cosa in braccio? Con una foca in braccio. Il dialoghista in quel momento, dopo aver superato l'ictus che ti prende, devi avere il colpo di genio. Deve venirti un'idea geniale, deve venirti un'idea forte, deve venirti soprattutto l'idea che funzioni. Poi se è forte o meno, certo dipende dalla botta di genio che hai. Il dialoghista, che si chiama Sergio Jacquet e ha fatto tutti i film di Woody Allen, un genio, e un signore anche lui che ormai agirà oltre gli 80 anni, che cosa ha pensato di scrivere? Ed ora focalizziamo. Per cui ha inventato ex novo una battuta riferendosi al visivo, ma esattamente in linea con l'originale, cioè lui ha fatto una trasposizione linguistica che funzionava perfettamente.
Bene, molto interessante. Senti una cosa, invece volevamo anche sapere a questo punto quali sono i tuoi lavori che ti hanno dato più soddisfazione, sia per quanto riguarda il cinema che le serie televisive.
Va bene, i nomi sono tutte quelle più belle che ci siano, ovviamente. IAR, sono uno dei dialoghisti storici di Medici in Prima Linea, e poi altre serie, il mio cuore è su Nikita la serie televisiva, 5 anni di lavoro su questa serie strepitosa, ho fatto esattamente la metà, eravamo in due, e poi sono affezionata anche a queste serie poliziesche che vanno sempre molto molto forte. Io ho lavorato a Cold Case, a Senza Traccia, poi sono affezionata anche a Prison Break, ne ho fatte tante, devo dire.
Bene, quindi quando ci ricapiterà, insomma, di guardare una di queste serie televisive, sappiamo che i dialoghi sono stati adattati dal tuo gruppo, insomma, da te e dal tuo gruppo. Volevamo chiederti un'ultima cosa, vista proprio l'importanza del tuo lavoro, no? E questa è proprio una curiosità, a cosa stai lavorando in questi giorni?
Fammi consigliare un film che penso tu conosca, che si chiama Il responsabile delle risorse umane, che ha vinto il premio del pubblico a Locarno l'anno scorso e non so quali altri premi, però devo dire un film stranissimo, particolare, un prodotto molto molto bizzarro, devo dire, ma bello. Adesso sto lavorando a un film che si chiama Flypaper, e com'è il sottotitolo? Le regole della truffa, che uscirà il 26 agosto, con l'amatissimo protagonista Patrick Dempsey di Grey's Anatomy, per cui ci saranno tutte le fans di questo belloccio, eppure bravo, devo dire. È una rapina in una banca, ci sono due bande di rapinatori che si incrociano nello stesso giorno, per fare lo stesso giorno decidono di fare la rapina a questa banca, e succede di tutto ovviamente, e lui fa un po' da pacere, cerca di sistemare, di smistare le due bande, e si svolge tutto all'interno di questa banca.
Senti, lasciamoci così, puoi darci qualche riferimento, innanzitutto se hai un sito e insomma anche dove andare a trovare delle informazioni che ti riguardano?
Sì, innanzitutto ti segnalo il sito dell'AIDAC, che è www.aidac, come lo dico, per cui Associazione Italiana Dialoghisti Adattatori Cine e Televisivi, aidac.it, e poi c'è il mio sito che è www.danielaltomonte.it con una sola, Daniela Altomonte.
Allora, noi di Cinevagando ti salutiamo e ti ascolteremo quindi al cinema. Se vuoi fare un saluto a tutti i nostri amici di Cinevagando.
E certo che lo faccio, grazie per avermi ascoltato.
E ti salutiamo, ti auguriamo una buona estate, ci magari risentiremo prossimamente.
Benissimo, grazie. Ciao.
Allora, siamo ancora con Antonella Molinaro per parlare di questa sempre più attiva Puglia Film Commission, di questo progetto che si chiama Progetto Memoria. Che cos'è questo progetto, Antonella?
Il progetto Memoria è un progetto che è stato finanziato dalla Puglia Film Commission e che ha affidato a giovani filmmaker la ricostruzione dell'identità pugliese del Novecento, per cui hanno identificato quattro personaggi importanti nella cultura pugliese del Novecento, e intorno a questi quattro personaggi hanno creato cinque cortometraggi. I personaggi sono Vito La Terza, il noto editore della casa editrice La Terza, il poeta Vittorio Bodini, il politico Giuseppe Di Vagno, che sembra sia stato il primo politico ucciso per il suo operato, e poi Domenico Modugno, il famoso cantante che inizialmente aveva rinnegato la sua identità pugliese spacciandosi per siciliano. Comunque, per tutti i dettagli, diciamo, di questo progetto si può fare riferimento all'articolo che ho scritto, e a cui seguiranno le interviste a tutti i registi dei cinque cortometraggi.
Ecco, allora parliamo di uno di questi cortometraggi che si chiama Poppi Tu, se non mi sbaglio.
Sì, Poppi Tu, con l'accento sulla O. Ed ecco. È il cortometraggio dedicato alla vita del poeta salentino Vittorio Bodini. I registi sono, diciamo, due amici di Cinemio, che abbiamo già intervistato per il famoso Ice Cream, e sono Vito Palumbo e Roberto De Feo, che ho intervistato appunto in occasione della presentazione del progetto Memoria.
Ebbene, allora ascoltiamo dalla voce di Vito Palumbo e di Roberto De Feo come hanno lavorato a questo cortometraggio che si chiama Poppi Tu. Speriamo di averlo detto bene stavolta.
Sono qui con Vito Palumbo e Roberto De Feo, che hanno appena presentato il loro Poppi Tu.
Finalmente.
Vito e Roberto, dopo Ice Cream, questo nuovo progetto insieme, com'è andata, com'è stato?
L'idea di fare questo progetto è nato dal voler dimostrare di poter e saper fare anche cinema italiano, perché Ice Cream e comunque anche gli altri corti che abbiamo collaborato, per la maggior parte sono corti non tipicamente italiani, quindi corti che è stata comunque una sfida, perché volevamo dimostrare a noi stessi, anche a chi poi guarderà il cortometraggio, che sappiamo fare cinema italiano. Non sappiamo se ci siamo riusciti, vedremo poi dal riscontro che avrà in giro per i festival il corto.
Com'è stato cambiare genere dal thriller horror, infatti stile Tarantino, a questo genere un po' più pacato? Lo chiediamo a Roberto.
Inizialmente ero molto preoccupato, perché pensavo di non essere comunque, di non avere gli stimoli giusti per affrontare una sfida del genere. Invece poi ci sono riuscito soprattutto con l'aiuto di Vito, che era più portato per questo genere. Quindi mi sono un po' affidato soprattutto al suo modo di vedere il cinema. Per questo sono contento comunque di aver capito di poter affrontare anche dei generi diversi, e mi è piaciuto molto, per questo spero ci siano anche altre occasioni.
Una domanda sul cast, come l'avete scelto, come è stato lavorare con un grande attore come Alberto Rubini, ma anche con gli altri, Paolo De Vita, giusto?
Diciamo che avevamo dei paletti, questi paletti consistevano nel dover lavorare con attori comunque salentini. Abbiamo faticato un po' per quanto riguarda i protagonisti, perché ad esempio Maurizio Nicolosi non è salentino, ma è di Catania. Però ha comunque un dialetto che può prestarsi con un piccolo allenamento attoriale, può prestarsi comunque a un cambiamento verso il salentino. Però Alberto è una persona speciale, una persona veramente un nobiluomo, cioè una persona di altri tempi. Non si lamenta mai, lavora tantissimo, lavora con emozioni, trasmette senza parlare, quindi è stata una bellissima esperienza, attori veramente molto bravi. Maurizio Nicolosi, ha detto Paolo De Vita, un professionista esemplare, Paolo De Vita.
Con i bimbi com'è andata?
I bimbi sono dei professionisti spettacolari, perché abbiamo faticato tantissimo a cercare i protagonisti, perché abbiamo rovinato più di 200 bambini ed è stato veramente molto difficile, però sono veramente molto bravi i due protagonisti, sono bravissimi, secondo me, qui anche lavorarci.
Un'ultima domanda a Roberto, che lo scorso 5 maggio è andato a seguire questo incontro sul cinema indipendente a Roma. Vuoi parlarcene? Com'è stata l'aria?
Senti, c'è un progetto che si chiama Indie Cinema, che è organizzato dall'ANAC e da altri enti comunque nazionali, che riuniscono tutti gli indipendenti d'Italia. Quindi per la prima volta si sta cercando di creare un gruppo e di portare avanti dei progetti seri, grazie soprattutto, appunto, come ho detto prima, all'ANAC, a tutti gli autori, sceneggiatori e tutte le maestranze che fanno cinema indipendente, che non sono comunque in grado di poter vivere di cinema. Per questo lo scorso 5 maggio ci siamo riuniti alla Casa del Cinema di Roma e abbiamo discusso appunto su un programma da portare avanti insieme. Ci riuniremo, questo è un'anteprima perché non c'è ancora nessuno, a Torino il 26 giugno. Ci sarà la più grande riunione mai avvenuta dell'indipendenza, perché ci saranno forse centinaia e centinaia di persone che hanno già aderito. Quindi speriamo vada bene, speriamo che il cinema indipendente possa essere finalmente riunito.
In estate non abbandonate la vostra sala cinematografica, lei non vi abbandonerebbe mai. Campagna promozionale contro l'abbandono estivo dei cinema. Certo, uscissero film anche migliori, vabbè, comunque.
Bene, ora siamo arrivati alle nostre consuete lezioni di cinema e finalmente, come preventivato lo scorso podcast, abbiamo finalmente Checco Zalone, che tu, Antonella, hai avuto modo di incontrare dalle tue parti, vero?
Sì, Checco Zalone è stato, diciamo, premiato con il premio numero 1 all'ultima edizione del Bifest. E tra l'altro è stata l'ultima, diciamo, comparsata di Checco Stallone, perché lui, un po' stanco di tutta questa popolarità ricevuta all'improvviso, ha deciso di darsi un freno, quindi di fermarsi per un po' di tempo, di evitare comparse in TV e al cinema e far calmare un po' le acque. Però ovviamente, diciamo, la presenza di Checco Stallone a Bari è stata davvero molto divertente.
Ecco, noi abbiamo estratto da questa lunga e divertente lezione di cinema, che vi ricordo potete trovare su cinemio.it, dei piccoli estratti. Ce li vuoi presentare?
Sì, il primo è un ringraziamento speciale che Checco Stallone ha voluto fare ad un personaggio, tra l'altro non del cinema ma della musica. Infatti sembra che Gigi D'Alessio, nel periodo in cui Checco Stallone era molto impaurito dall'uscita del suo ultimo film, Che bella giornata, lo ha chiamato per una collaborazione e si è ritrovato a fare una lunga seduta psicanalitica con Gigi D'Alessio. Mentre invece il secondo e il terzo estratto sono due modi di vivere la popolarità. Il primo di Gennaro Nunziante, che è il regista dei due film, e il secondo appunto di Checco Stallone. E anche questi sono molto simpatici.
Bene, noi ce li ascoltiamo perché sono veramente molto divertenti e poi ci sentiamo più tardi per i saluti finali.
Devo ringraziare una persona che... prima che uscisse questo film, noi siamo caduti in una depressione praticamente totale, cioè non abbiamo dormito per 5 giorni, c'è stata una proiezione a Milano del nostro film con gli addetti ai lavori, sarebbero gli altri attori che non nomino. Chiaramente questa proiezione, rispetto poi alla reazione che sarebbe venuta del pubblico, è stata freddissima rispetto a quello che abbiamo visto il film proiettato a Firenze con il pubblico pagante normale, lì ci siamo rincuorati. Però in questi giorni qui io e lui, diciamo, siamo proprio caduti in una depressione. Pensavamo di aver fatto la più grande cagata della nostra vita, un flop. E una persona mi chiama, che io voglio ringraziare, perché è del Gigi D'Alessio. No, perché... forse ero lì per piangere in una stanza di un freddo albergo quando mi arriva con la chiamata di Gigi che doveva fare un programma.
Che cosa ti dicevano?
Gigi D'Alessio, deve fare un programma, non lo so.
No, della telefonata.
Della telefonata, poi uno fare un programma con me, facciamo, andiamo a fare un programma. Io ero a terra, quindi figurati, guarda, io non lo conosco, mi è arrivata questa telefonata. E gli ho raccontato la mia frustrazione del momento, perché io pensavo proprio di sparire. E Gigi D'Alessio, uno lo considera, lo vede là il cantante, magari può pensare che è arrogante, e mi ha fatto tre quarti d'ora di seduta psicanalista gratis di Gigi D'Alessio. Io lo volevo veramente ringraziare pubblicamente, perché in questo mondo in cui sto entrando da pochissimo, le antipatie, le invidie sono umane, ma ci sono. Invece questo qua ha sprecato, dopo aver declinato il suo invito, attenzione, perché gli ho detto, io in televisione non ci voglio andare più, non voglio fare più niente. E nonostante, quindi, non un interesse privato, 40 minuti a dispensarmi consigli, io mi sono sentito su, grazie a Gigi. Io mi divento mosso. Perché non cambio più il mio modo di vivere, cioè io non mi togliete il mercato rionale, il supermercato, la vita normale tutti i giorni, quindi me la vivo così tranquillamente, serenamente, mi fa ridere le reazioni, cioè che la signora del supermercato dica a mia moglie, ah, venite ancora qui, no, queste sono le cose molto belle, poi parli, ci presta tantissimo queste cose, è vero la storia del garage, sotto casa mia moglie è tornata e quello le ha fatto la domanda, sì, no, ma suo marito l'ho visto sul giornale, e mia moglie ha detto, ah sì, è quello del film, sì, signora, vedete che da questo mese sono 10 euro in più. Allora è divertente questo, no, nel mio caso non c'è quello che voi invece nella vita di Luca, perché è veramente via, è pazzesco, no, nel mio caso c'è soltanto queste telefonate, la più bella è stata l'altro giorno, mi chiamano questi di Radio una radio, che mi dicono: senta, noi vorremmo, stiamo facendo questo programma sul cinema, sulle nuove commedie, questa cosa dell'incasso, così, e ci fa il favore, la prego. Io dico: ma guarda, ma ormai da già tutta la prego, il signor fino al telefono, mi chiede, va bene. E in due minuti mi trovo in diretta con uno che offendeva il film. Cioè, ero lì a sentirmi dire, ma una volta queste commedie, e io ero lì nella testa, avete invitato voi, sinceramente, io vorrei stare. Cioè, quindi queste sono le uniche cose che succedono, cioè che ti ritrovi in questo dibattito, perché la verità poi, pensiamoci una volta per tutte, ma perché non ci si abitua all'idea che noi abbiamo fatto un film? È l'intrattenimento, cioè non c'è una volontà culturale, anche perché, per perdonarmi, ma lo dico da persona semplice, ma se a me qualcuno mi vuole fare, come dire, mi vuole spiegare qualcosa di culturale, a me mi va pure sulle palle, vi devo essere sincero, cioè mi dà fastidio, perché io trovo nella cultura un mezzo per colonizzare qualcuno, cioè nel senso che se tu vuoi farti valere su di me, lo fai dal punto di vista culturale, a me questo mi infastidisce. Però la verità è che ci troviamo in un dibattito dove non si vive il film per quello che è stato, e cioè tanta gente che è andata, tante persone, uomini, donne, che hanno preso le automobili, hanno lasciato forse i figli, sono andati, una cosa bellissima, per andare a sorridere di un film, a divertirsi con un film, no. Si vuole aggiungere poi quella vena del effero e come... Allora entri in un dibattito dove tu devi uscire il più presto possibile e lo fai attraverso risposte comiche, ironiche, di autonomia. Questo è il massimo, diciamo, che è accaduto a me, te lo ripeto. Adesso vi racconto a lui che cosa è accaduto a lui invece in questo testo.
Cioè, la fidanzata su cioè la cosa è dopo vestita, però cioè, era ancora vestita. Mia zia che spiega la ricetta del pollo cosuto un culo su di più, mio padre che fa entrare a questi qui e poi dire in buona fede non ha mai, aveva mai visto giornalisti, cioè, ha fatto vedere la foto di quando andavo in palestra, detto magro magro con un pacco così, mi ha chiamato tutto in toprato, delle cose terribili, cioè. L'applauso è un fatto grande. Cioè, infatti, visto l'applauso, e niente, come dice, no, è normale, sono, grazie a Dio non abbiamo scherzi, almeno dico bene, grandi cose, non frequentiamo luoghi montani, a parte il bar sport di Camurso, diciamo che è un po' è Camurso Web, che è la mia televisione preferita, ci saluto, stanno qui. E, no, io non sono un tipo che mai, non vado in discoteca, ma non andavo manco prima, quindi non frequento le serate montane. L'unica mondanità è quando mi invita Pietro Valsecchi in queste buonissime cene a base di tonno con altri personaggi del grande cinema che però io non conosco, perché una volta ho invitato questo Garrone, che ho visto i film e mi rendo conto che lì quello è il cinema veramente, e solo che io ho parlato un'ora con Garrone pensando che era Stefano Accorsi, perché sono uguali. Quindi l'unica mondanità per adesso sono queste cene, c'è la Andretti, sono tutti amici, c'è cioè gente del cinema. Però secondo me una buona strategia può essere quella di restare qui in Puglia, perché chiaramente lì c'è un mondo totalmente diverso da quello che vivo io, e il distacco, cioè, proprio geografico, alimenta l'occhio critico, cioè essere non far parte di questi giri, di queste schiere, fa sì che tu ti prenda per il culo con più veemenza, non che ti devo prendere per il culo, però è come se guardi il mondo da fuori, perché il cinema sta lì a Roma, lui sta insistendo, vieni a Roma, no, voglio farlo, preferisco farlo. Thank you.
Cinevagando, il podcast di cinemio.it.
Finisce qui la prima delle due puntate estive di Cinevagando, quella di luglio. Vi ricordo che potete scaricare il nostro podcast sul sito cinemio.it oppure andare a dare un'occhiata sulla nostra fanpage di Facebook o ancora scaricarlo da iTunes. Invece per chi volesse vedere tutti i nostri video c'è il nostro canale di YouTube. Noi vi auguriamo un'estate piena di relax, buon cinema, divertimento e vi lasciamo non con la nostra solita frase del mese, ma col tranquillo sapore del mare. Ci sentiamo il 4 agosto.